notte, il profeta Isaia, ed è notte, e camminare nella notte è difficile, perché c'è bisogno di molta luce. E in questa oscurità il messaggio del profeta Isaia ci raggiunge e ci infonde anche molta speranza. Come il popolo di Israele nei tempi duri dell'esilio riceve questo annuncio di speranza da parte del profeta Isaia, così noi in questi tempi un po' bui del periodo storico che stiamo vivendo siamo chiamati a guardare in alto, siamo chiamati a vedere la stella, siamo chiamati ad accogliere la luce di Cristo. E sono numerose e diverse le notti che noi attraversiamo. È notte, per esempio, quando non vediamo prospettive per il nostro futuro e soprattutto quando non vediamo prospettive per il futuro dei nostri figli. È notte quando molte volte le tradizioni diventano abitudini vuote e anche quando i rapporti di amicizia, i rapporti di fraternità sono spesso alterati da rancori, da interessi. È notte quando le relazioni umane, quando i rapporti tra di noi non sono sereni, non sono belli, non sono creativi, non sono liberi, generosi, ma addirittura sono inquinate dal compromesso, sono inquinate dall'apparenza, sono inquinate dall'illegalità, dall'ingiustizia, dalla camorra. È notte quando la paura ci domina e noi pensiamo di restare sempre soli e di essere sempre soli. Magari sì, siamo sposati, abbiamo il marito, abbiamo la moglie, abbiamo i figli, però fondamentalmente sentiamo dentro questo senso di solitudine. È notte quando tutto questo ci chiude in noi stessi e non ci apriamo all'accoglienza dell'altro. Non aprirsi all'accoglienza dell'altro significa non aprirsi alla vita che nasce, non aprirsi al bambino che viene, non aprirsi a chi non conosciamo. È notte quando il dolore ci attraversa in modo improvviso e anche inaspettato. E tutte queste notti, e qualche altra notte ancora, che magari qui non ho detto, ma che ciascuno di noi vive dentro di sé, tutte queste notti costituiscono il nostro esilio, come l'esilio del popolo di Israele. Ma noi vogliamo tornare, come il popolo di Israele, alla nostra terra. Vogliamo camminare e vogliamo avvicinarci alla nostra terra. Desideriamo vedere la luce. E allora anche noi ci poniamo quella domanda, sentinella, quanto manca la notte? Quella stessa domanda che troviamo in maniera forte nel libro del profeta Isaia, sentinella, quanto manca alla notte? E in queste notti, in questa notte, Dio c'è, perché Dio viene, perché Dio nasce per noi e si presenta non come magari l'abbiamo pensato o l'abbiamo immaginato o lo vorremmo, ma si presenta come un bambino. Si presenta inerme, si presenta indifeso, perché un bambino è così, è inerme ed è indifeso, ma ancora peggio, è debole, perché sappiamo bene che i bambini, soprattutto i neonati, sono deboli, ed è indifeso, perché è bisognoso di tutto. Ma la sua nascita passa, come dire, inosservata. Nessuno se ne accorge. Solo i pastori si rendono conto che è accaduto qualcosa quella notte a Betlemme, cioè i piccoli, e si accorgono di quella presenza particolare, di quella presenza strana, e si aprono, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, si aprono all'annuncio che fanno gli angeli. I pastori sono consapevoli di essere nella notte, ma sanno accogliere la luce. E sanno accogliere la luce vera, non una luce qualsiasi, perché quante luci false esistono e quanti miraggi esistono nella nostra vita, anche oggi, fame di accumulare, consumismo, tanta forma di ingiustizia e di illegalità che poi crea schiavitù, crea povertà antiche e nuove, genera indifferenza, divisioni, interessi di parte, ostruzionismo, e tutto questo paralizza la nostra vita, perché paralizza la nostra città, paralizza il nostro quartiere e tutto questo ci fa andare in quello stato di rassegnazione, di prostrazione. Perfino il frequentare la chiesa molte volte diventa una pratica, un'abitudine che però poi fondamentalmente è slegata dalla vita, perché qui siamo cristiani, ma fuori ci comportiamo peggio di quelli che non sono cristiani e che forse sono meglio di noi che siamo cristiani. Ecco, la parola del messaggero divino mette i pastori in movimento e i pastori cercano e trovano il bambino e glorificano Dio. Se io voglio cercare qualcosa, devo stare in movimento, non posso stare fermo, non posso pretendere che questo qualcosa mi arrivi così, come un pacco preconfezionato, ma devo fare come i pastori, mettermi in cammino nella notte e andare a cercare. E l'incontro con il Signore non li ha lasciati come prima, perché i pastori hanno cambiato vita. Il Dio che nasce e si fa bambino per noi sostiene la nostra speranza, come per i pastori anche noi possiamo cambiare vita, anche noi possiamo convertirci. Abbiamo bisogno di un sussulto, abbiamo bisogno di slancio, abbiamo bisogno di speranza e ne ha bisogno la nostra vita, ne ha bisogno il nostro quartiere, ne abbiamo bisogno ciascuno di noi di questa speranza. E la speranza, che è dono dello Spirito Santo, è miracolosa. Perché quando rinasce in un cuore, ecco, tutto è diverso, tutto cambia, tutto si trasforma, tutto diventa un'altra cosa. E questo rinnovato incontro con Dio nel Natale ci mette un po' le ali, perché finalmente possiamo cominciare a camminare in maniera diversa, finalmente possiamo cominciare a lodare Dio. Gli angeli non cantano. Noi pensiamo che cantano, gloria a Dio, ma lodano Dio, perché Luca non dice che cantano gli angeli, nel Vangelo. Dice che lodavano il Signore, cioè pregano. Lodare Dio significa pregano, cioè si rendono conto finalmente che qualcosa di pazzesco, qualcosa di inaudito è accaduto. E allora noi dobbiamo fare come quei pastori, dobbiamo andare a cercare la luce. E luce è fonte di vita, ma luce significa soprattutto conoscenza. No, perché quando noi lo diciamo nel nostro fare luce su una cosa, che cosa significa? Fare chiarezza, quindi conoscere fino in fondo quella cosa. E allora luce significa conoscenza, significa verità che è in contrasto col buio della menzogna, col buio della ignoranza. E la luce ci fa vivere, la luce ci indica la strada, ma la luce, in quanto dona calore, significa anche amore, e dove c'è l'amore emerge qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, emerge una luce nel mondo, perché dove c'è l'odio il mondo non esiste più perché c'è il buio, ma dove c'è l'amore invece esiste la luce e il mondo viene fuori così nella sua verità. E nella stalla di Betlemme è apparsa quella luce. Nella stalla di Betlemme è apparsa questa grande luce che il mondo attende. In quel bimbo che giace nella stalla, Dio mostra la sua gloria, la gloria dell'amore che si dà, che si dona, che dà se stesso, che offre se stesso, che condivide questo amore con chi ne ha bisogno, con chi lo cerca, con chi lo invoca, con chi lo desidera. E quella luce di Betlemme non si è mai spenta. Non si è mai spenta. Contro la violenza di questo mondo Dio oppone in quel bambino la sua bontà e ci chiama a seguire quella bontà, non un'altra bontà, ma quella bontà. Perché un bambino ha bisogno che tu lo accolga, ha bisogno di una madre, ha bisogno di un padre, ha bisogno di una casa, ha bisogno di tutto. E la vita, ogni vita, perché possa formarsi, perché possa nascere, perché possa crescere, ha bisogno di questo ambiente buono, ha bisogno di un ambiente accogliente, ha bisogno di un clima ospitale, non un clima fatto di inimicizia. Anche se, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, il Figlio di Dio non trova facilmente posto. E quante volte gli altri non trovano facilmente posto nella nostra vita? E quando gli altri non trovano facilmente posto nella nostra vita, succede quello che è successo a Maria e Giuseppe. Succedono gli scontri, le inimicizie, le difficoltà, le incomprensioni, la rassegnazione. In questa notte, ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, è apparsa la grazia di Dio. Allora c'è possibile vivere in modo nuovo, ora che ci è stato dato un figlio. Lasciamoci incontrare dalla gratuità di questo bambino che nasce per noi. A volte la nostra vita veramente fa fatica a cambiare. Veramente non vogliamo cambiare. Qui magari vogliamo cambiare, ma poi nei fatti, nella concretezza, restiamo sempre gli stessi e facciamo sempre gli stessi errori. Commettiamo sempre le stesse cose che a volte noi stessi diciamo, com'è possibile? Ma com'è possibile? Ecco, in questa notte ci raggiunge una novità. La grazia apparsa in questa notte è questo bambino avvolto in fasce. E questo bambino, come ci ha detto San Paolo, ci insegna a vivere con sobrietà, giustizia e pietà. Sono le parole che ha utilizzato San Paolo nella lettera a Tito, che abbiamo appena ascoltato. Dobbiamo vivere con sobrietà, con giustizia e pietà in questo mondo. Sobrietà, cioè essenzialità nelle scelte, gusto per ciò che è piccolo, per ciò che è moderato, per ciò che è modesto. Interroghiamoci su come utilizziamo il nostro tempo, su come utilizziamo le nostre cose, le nostre capacità, anche i nostri soldi. Vivere con sobrietà diventa un modo concreto attraverso il quale noi esprimiamo la consapevolezza della nostra dignità che la nascita di Gesù ci comunica e che è fatta di solidarietà, che è fatta di condivisione, che è fatta di non spreco. Quante cose sprechiamo? Ancora. Manco la crisi ci basta per non sprecare, perché continuiamo a sprecare. Basta vedere domani mattina quello che c'è stato sulla spazzatura per renderci conto, e stiamo ancora sulla vigilia, a venire ancora durante Natale, mi fa ancora il prete Caricotto quando è l'uno lì, poi viene il 31, poi viene il primo, e poi viene... E già voglio immaginare che cosa ci sarà, no? Nelle nostre pattumiere. Dobbiamo vivere con maggiore sobrietà. Non è possibile non prendere le distanze da quello che il mondo altro ci propone e noi ci lasciamo fagocitare così come se nulla fosse. Non è possibile. Dobbiamo avere la capacità di reagire a questo andazzo. Dobbiamo avere la capacità di essere diversi, non perché siamo migliori, ma essere diversi perché noi vogliamo vivere nel Vangelo e vogliamo vivere con il Vangelo, non secondo la mentalità di questo mondo. E allora vivere nella sobrietà significa imparare a condividere affinché diminuiscano le disparità. Quest'anno abbiamo vissuto una bella esperienza nella terza domenica di Avvento, quando c'è stata la domenica della condivisione. Vi ricordate, io disse dovete portare qualche cosa, non dovete portare come qualche volta succedeva, padre, poi questo sta qualcosa di soldi, io ci dico qualche spesa, no, ne voglia. Dovete voi portare qualcosa del vostro per condividere con gli altri. Avete portato un sacco di cose, ma proprio un sacco di cose. Tant'è vero che siamo riusciti a condividere con tante famiglie, con molte famiglie. Ecco, questo significa vivere con sobrietà, questo significa cercare di eliminare quelle disuguaglianze, quelle disparità che sono ancora forti nella nostra vita. Sobrietà è forma di non violenza, perché vivere nella sobrietà significa fare spazio all'altro controllando a volte quella voracità che abbiamo perché vogliamo sempre tutto. E invece non si può avere sempre tutto. Maria e Giuseppe si sono accontentati di una stalla, non hanno scelto la suite all'ultimo piano dell'Hotel Vesuvio con vista sul mare e tutto il Vesuvio con lo spettacolo delle luminarie la notte di Natale. No, si sono accontentati di una stalla, chissà come puzzava pure quella stalla. E gli unici cristiani che stavano in quella stalla, sapete chi erano? Il bue e l'asinello, che a voi non stanno manca, stanno qui. Il bue e l'asinello, quelli erano gli unici cristiani che stavano in quella stanza. E tutto il resto, peggio che andare di notte, mo ci vuole. Vivere con sobrietà, vivere con giustizia, cioè verità nei gesti, uguaglianza, rispetto nei rapporti. Vivere con giustizia in questo mondo chiede la pazienza di agire secondo la legalità, chiede la pazienza di agire nel rispetto delle regole che una comunità civile si dà, a cui apparteniamo, non possiamo anche noi, no? Dire vabbè, ma che lo così vanno le cose, allora mi arrangio pure, faccio poco a casa mia. No, non possiamo anche noi agire così, altrimenti siamo come gli altri, non siamo cristiani se noi ragioniamo così. Cioè, ma io perché ci fa sempre parte rufezza? Allora non sei cristiano, deciditi quello che vuoi fare nella vita. Però non puoi stare un poco di qua e un poco di là. Non puoi vivere una vita slegata, non si può essere cristiani in chiesa facendo finta ogni tanto, veniamo, facciamo la comunione, facciamo pure confessione, la bella preghiera, il Signore è risorto, alleluia, alleluia, poi siamo fuori e facciamo che le Maria stessa. Non è possibile vivere così. Il mondo va male anche per questa ragione. Non è che il mondo va male perché esiste soltanto la camorra, non è che il mondo va male perché esistono soltanto i delinquenti e i fetenti che stanno lì, perché anche spesso la nostra vita è troppo lontana dal Vangelo, anche perché spesso la nostra vita è fatta di quelle piccole meschinità che non la rendono vera, che non la rendono forte, che non la rendono giusta. Si può correre il rischio di dimenticare il proprio dovere. E il proprio dovere è quello di concorrere in modo solidale al bene comune. E noi qui dobbiamo lavorare forte, dobbiamo lavorare sodo, anche nel nostro quartiere sul bene comune. Perché gli spazi comuni noi non ce li sappiamo gestire, non ce li sappiamo guardare, non ce li sappiamo anche gustare gli spazi comuni. Basta vedere i marciapiedi. I marciapiedi si sporcano da soli, gli alberi si rompono da soli. Quei pochi, pochissimi alberi che ci sono, chiaro sta, qualcuno vorrebbe dire. E le panchine si imbrattano da sole, e buste e patatine in terra camminano da sole, non mi pare. E anche da queste piccole cose che si vede la differenza, anche su queste piccole cose che si giudica la nostra capacità di essere cittadini. Un bravo cristiano non può non essere un cittadino modello. Non può non essere un cittadino modello. E molte volte su questo noi abbiamo tanto, tanto, tanto da lavorare. E vivere con pietà, ci ha detto San Paolo. Cioè la capacità di avere il cuore di Dio e la sua stessa compassione. E la compassione è prima di tutto un modo nuovo di guardare gli altri. Non di guardarli sempre con la puzza sotto il naso. Non di guardarli sempre come se l'altro è il mio concorrente e quindi io mi devo sempre difendere dall'altro, perché da un momento all'altro mi può fare fesso, oppure da un momento all'altro mi può approfittare, si può approfittare di me, della mia vita, delle mie situazioni. Ma guardare gli altri con occhi puliti, liberi da pregiudizi, liberi da fanatismi, liberi da tutta una serie di fissazioni che spesso sono solo il frutto delle nostre cerevelle arrabutate proprio, che sono contorte, liberi da tutto questo. E la compassione non è la pietà e non è neppure la semplice tolleranza. Noi non dobbiamo tollerare, no? Perché quando tu dici c'è una persona, sì vabbè io ti tollero, ma vuol dire che comunque tieni un coppo stomaco a chi tu cristiana. Che significa ti tollero? Non è una bella cosa dire ti tollero, non è la tolleranza, è l'amore, quella è la compassione, è l'amore, cioè accettare l'altro per quello che è, pure se è diverso da me, pure se la pensa in maniera diversa da me, pure se è completamente fuori e lontano dal mio modo di vedere e dal mio modo di fare, perché è sull'amore che noi saremo giudicati, non sulle nostre idee, non sui nostri pensieri, non sul nostro modo di fare e di essere. È una terza via, la compassione, che ci insegna a prendere le distanze da quell'atteggiamento violento che spesso caratterizza la nostra vita, da quell'atteggiamento disumano che spesso caratterizza i nostri rapporti, che sono fatti di competizioni. C'è troppo egocentrismo. Dobbiamo allontanare da noi queste forme di egoismo e queste forme di egocentrismo. Essere compassionevoli vuol dire abbandonare differenze e distinzioni, perché siamo tutti quanti nella stessa barca. Allora ci doni il Signore di passare dalla notte alla luce, dalla tristezza alla gioia, dalla disperazione alla speranza. Ci doni di vivere la gioia che nasce dall'accoglienza del Signore nella nostra vita, nella nostra casa. Accogliamoci gli uni gli altri, perché accogliendo i fratelli accogliamo Gesù. E voglio concludere con un piccolo pensiero che ho trovato su uno dei tanti, non li ho letti tutti perché ne avete scritti proprio mi sono arrivati quasi 1000, ecco, i famosi bigliettini rossi che sono arrivati nelle vostre case e che questa sera man mano andando via ne prendete uno, no? Sono gli auguri che vi siete fatti tra di voi, Non ve li faccio io stasera gli auguri, perché ve li siete fatti tra di voi. Ognuno di voi ha augurato a qualcuno qualche cosa. Forse non è mai successo questo, perché ognuno si faceva sempre un po' che fatto suoi. Invece no, invece questa sera no, le tenebre si diradano, perché nel prendere quel cartoncino, chissà chi l'ha scritto, non ci interessa chi l'ha scritto, ma è qualcuno che sta qui, che abita a Capodichino, che mi ha fatto gli auguri. E fra i tanti, ecco, mi è venuto agli occhi questo, che dice così, ed è bello concludere così, queste poche parole di meditazione questa sera, che in questa notte stupenda, così c'era scritto su questo cartoncino, che in questa notte stupenda il nostro cuore non sia più una fredda e gelida grotta, ma una culla calda e piena d'amore per accogliere colui che ci ha creati. Buon Natale a tutti.